Bene. Le battute iniziali del sermone Beati Pauperes che abbiamo avuto modo di leggere ieri, per tanti versi si presterebbero anche a un esercizio, per la verità, piuttosto ardito, ovvero sia quello di descrivere l'intero sviluppo del sermone facendolo, per così dire, uscire da una sorta di criptazione che noi potremmo progressivamente svelare all'interno di questo primo movimento. Ovviamente la lettura proseguirà, ma come possiamo dire, è molto difficile sottrarsi alla suggestione di un'armatura di chiave, per usare il termine musicale, così significativa. E quindi ripercorriamo rapidamente le battute lette ieri, che avevamo appena iniziato a commentare. Ricordate l'attacco, che realmente, devo dire, anche musicalmente ha una sua portata clamorosa, che va molto al di là di ciò che si potrebbe definire solennità, no? Ricordate, diuseli caitetete uf den mund der Wissheit und sprach, selig sind die Armen des Geistes, was das Himmelreiche ist ihr. Il tutto anche in qualche modo potenziato dalla petrosa grandezza di questo medioalto tedesco, insomma, no? Ovvero, come dicevamo, la beatitudine aprì la sua bocca di saggezza e disse: beati sono i poveri di spirito, perché il regno dei cieli è loro. E come in parte già vi dicevo ieri, ma vorrei sottolineare, la beatitudine è qui un nome che in un certo senso è più che mai un nome di Dio, e in un certo senso potremmo quasi dire che ne rappresenta una manifestazione, in un certo senso completa, o per meglio dire equiestesa alla sua, come vedremo, paradossale realtà. Perché ciò che qui sta dicendo la suprema saggezza, e la saggezza qui è proprio Wissheit, cioè Weisheit, poi in tedesco, e teniamo presente che non è un caso che questo termine, quando vivrà significativamente come termine filosofico, indicherà in un certo senso quasi sempre una radicale complicazione rispetto a un orizzonte in cui la filosofia sembra estinguersi nell'ordine del sapere. La saggezza è qualcosa che travalica costantemente quel sapere che è sapere qualcosa. Ben inteso, qui siamo in un contesto molto particolare, non possiamo andare a delle facili generalizzazioni, non è questo che si vuol dire, però in un certo senso può non essere male, come marcia di avvicinamento a questo senso, ricordarsi che è Weise Nathan in Lessing. Nathan der Weise, non a caso, è, come possiamo dire, una grande opera in cui si gioca attraverso un illuminismo lucidissimo quanto cordiale sulla fallacia delle identità e sulla fallacia delle presunzioni di sapere. Insomma, uno dei primi casi, insomma, di anche qui in un certo senso, però comicamente, se vogliamo, in parte anche tragicamente, aristotelico, l'aspetto dell'anagnoresis, Come sapete, nel Nathan der Weise c'è il cavaliere Svevo, che si ritiene tale e che continua a sollecitare la sensibilità dei suoi interlocutori dicendo «io sono un duro Svevo», e poi si scopre che è figlio di un arabo. Ecco, la Weisheit è qualcosa che, come possiamo dire, vola oltre le armature del sapere. E se vogliamo, forse, caso estremo su cui non possiamo trattenerci qui, il ruolo che ha la nozione di Weisheit nel secondo Fichte, in quello, per così dire, che riprende l'impresa della Wissenschaftslehre dopo il 1802 della Destruzio abilissima, cannibalica e genialissima, prodotta da Hegel nella Differenz, no? Il saggio sulla differenza dei sistemi di Fichte e di Schelling, no? Weisheit è ciò che si colloca esplicitamente al di là del sapere. E che in un certo senso coincide con quel vedere, con quel Sehen, che è la vita stessa. Un vedere che non è vedere questo o quello, ma è la fibra stessa luminosa della vita. E quindi qualcosa che, per così dire, ha un grado di superiore realtà rispetto a tutto ciò che può figurare nei registri del saputo. Beh, in un certo senso lo è già qui. Quindi, la beatitudine, e la beatitudine evidentemente è la beatitudine di cui godono i beati. Ma di che cosa godono i beati? Beh, i beati godono, si direbbe commentando Dante, della visione di Dio. E conseguentemente la beatitudine è, come possiamo dire, per un verso l'esaudimento del desiderio e per un altro la perpetuazione del desiderio. In Dante, che è un coevo e avrebbe potuto essere per certi aspetti un interlocutore di Meister Eckhart, in latino avrebbero potuto parlarsi, beh, tutto sommato sì, proprio questa è la beatitudine, è nella sua volontà della nostra pace. Una asimpalassios sostenitore della influenza musulmana sulla Divina Commedia avrebbe potuto immediatamente far proiettare l'immagine della nozione di Qadr, cioè di il destino che è la volontà di Dio. È un elemento importante nelle tradizioni teologiche musulmane, da cui la frequenza del nome proprio Abdelkader, no? E con varie variazioni linguistiche, cioè servo della volontà di Dio. Quindi, come possiamo dire, contemporaneamente il desiderio è esaudito e il desiderio è rilanciato. Perché questa è la beatitudine del paradiso, un luogo dove il desiderio è perfettamente esaudito, ma non è estinto, se no sarebbe un ben triste paradiso. Si ha tutto e se ne vuole ancora. Beh, Dante a suo tempo, come possiamo dire, anche quando era non ancora impegnato nella immensa macchina esoterica della commedia e poteva tutto sommato essere affettuosamente preso in giro da Guido Cavalcanti, immaginavano, ricordate il sonetto «Guido vorrei che tu l'apo ed io», no? Una situazione in cui tutto il desiderato fosse possibile, ma il desiderio non cessasse. Sul terreno dell'esperienza lirica, dell'esperienza soggettiva, come possiamo dire, effettivamente Cavalcanti aveva molto da insegnarsi. Nali, come tutti sapete, ovviamente, a Guido vorrei che tu l'apo ed io, la risposta di Guido Cavalcanti è quel meraviglioso e terribile sonetto che comincia con i versi «Se io fossi quello che d'amor fu degno». Una delle più poderose raffiche di periodi ipotetici del terzo tipo, che indicano, come si sa, l'impossibilità. Ma comunque, dicevo, invece, ecco appunto, questa è la beatitudine. Ora, questa beatitudine apre la sua bocca di saggezza. In un certo senso potremmo dire che la beatitudine è tutta in questa bocca di saggezza, che coincide a sua volta con una frase, con una parola. E vi dicevo, qua già ieri, questo in un certo senso ci rinvia all'immagine delle grandi cosmogonie musicali e sonore, l'immagine della nascita del mondo come prodotta da un suono. O dall'implodere del suono in una lettera, o nello sprigionarsi di un suono da una lettera, ad esempio, come nella grande immaginazione su cui adesso, che cito soltanto per alludere a dei percorsi possibili, ma adesso non, su cui non possiamo intrattenerci, non so, nella tradizione, in una delle tradizioni che sceneggiano l'evento, per così dire, cosmogonico dello Zinzum nella Kabbalah. Zinzum, cioè il movimento di ritrazione per cui in Ein Sof, ovvero nell'indefinibile, si produce una contrazione che produce il luogo in cui può accadere il mondo. Perché in questa immaginazione, come possiamo dire, ciò che tiene il posto di Dio, però Ein Sof non è un sostantivo, è qualcosa che crea ritraendosi, dando spazio. Ecco, questo ritrarsi che dà spazio viene a volte presentato nella forma del ripiegamento del Malbush, cioè del manto di Dio che è un manto tessuto di lettere. Ripiegamento da cui cade la Yod, che è la prima lettera del tetragrammaton, le quattro consonanti che, come possiamo dire, vocalizzate in diverso modo, attivano in un certo senso la realtà divina e che comunque costituiscono un nome destinato a restare impronunciato nella sua essenza. Un nome che agisce più che essere detto, Yod, dalla quale, a parte prima lettera, dicevo, del tetragrammaton, da cui si sviluppa il processo della creazione, quello che ovviamente nella rappresentazione cabalistica darà luogo all'albero sefirotico e a tutto ciò che in qualche modo ne va dietro, di cui adesso ovviamente non ha senso dire, ma esistono cosmogonie musicali diverse, ovviamente, no? Teniamo presente che la stessa parola caos, che ovviamente in Esiodo, eccetera, è la situazione primigenia, insomma, no? Primitiva, come dimostra la sua parentela col verbo kayati, sanscrito, vuol dire spalancare, un grande spazio che si spalanca, letteralmente una grande bocca che si spalanca. Un'immagine che torna in letterature molto diverse, tutta la grande immagine della bocca che compare nello scenario dell'Oda Marittima di Pessoa, o tutta la grande cosmogonia musicale del Silmarillion di Tolkien, ad esempio. Ma comunque, in questo caso, la cosa che interessa è che appunto questa beatitudine coincide con la bocca della saggezza. Quindi la beatitudine e la saggezza coincidono, per così dire, con queste parole, no? Ovvero che il regno di Dio è dei poveri di spirito. E non a caso, come il secondo periodo che abbiamo letto, no? Alle Engel und Heiligen und alles, das je geboren ward, das Mots wiegen, wenn die Weisheit des Vaters sprichtet. Wann all die Weisheit der Engel und aller Kreaturen, das ist ein Lüter Torheit von der grundlosen Weisheit Gottes, die sie hat gesprochen, dass die Armen selig sind. Come vi dicevo appunto ieri, tutti gli angeli e tutti i santi e tutto ciò che è stato creato, tutto ciò che è nato, che deve tacere quando la saggezza del Padre parla, perché tutta la saggezza dell'angelo e di tutte le altre creature sono una pura stoltezza, un puro nulla di fronte alla saggezza abissale, grundlosen Weisheit, cioè grundlos, cioè senza fondo. E questa ha detto appunto che i poveri sono, si intende di spirito, sono, però è significativo che qui ci sia solo Armen, non Armen, the sky, per il motivo che dopo seguirà, che i poveri sono beati. Quindi potremmo dire che c'è questo gesto intrinsecamente divino a cui ci congiungiamo nel momento in cui accogliamo la parola che dice che sono beati i poveri di spirito. Si tratterà di comprendere questo, o se vogliamo, per essere più immediatamente attenti a come lo dirà Meister Eckhart, di aderire totalmente a ciò che si produce con questa affermazione. Perché, come abbiamo detto, il nostro Meister Eckhart parla agli analfabeti che parlano tedesco e non latino e che vanno in chiesa a sentirsi il sermone. E il nostro, come possiamo dire, che sviluppa qui un'ardita, vertiginosa filosofia, è anche profondamente convinto che questo itinerario possa essere anche compiuto, lo dice esplicitamente, dalla vecchia analfabeta. Perché ciò che conta, usiamo pure già un suo termine, Gelassenheit, è l'abbandono a, il senso attivo di questa affermazione. Vi si può aderire attraverso la via del pensiero, vi si può aderire attraverso una giusta disposizione di tutto ciò che si è, semplicemente. Anche perché si va verso un luogo dove letteralmente c'è tutto e non c'è niente, e in cui le differenze tra un Dio e una mosca sono nulle. Che è solo una parte però di ciò di cui si deve parlare. Quindi tutti gli uomini, tutti gli angeli, tutti i santi, quindi tutte le creature nate, quindi tutti gli uomini, devono tacere di fronte alla sapienza senza fondo, cioè senza fondamento, una sapienza abissale in cui non c'è, come vi dicevo ieri, vi citavo Eraclito, eccetera, non vi è necessità di un punto d'appoggio, e non c'è anche un alto e un basso, perché dove non c'è fondo, non c'è neanche tetto fondamentalmente, no? Questa saggezza al di là di ogni point de repère, di ogni punto di riferimento. Ebbene, questa è una saggezza che parla in questa forma. E rispetto a questa tutti gli altri ordini di discorso fanno silenzio. Questo è l'elemento che adesso ci interessa. Tutti gli altri ordini di discorso, compreso quelli degli angeli, che sono tradizionali mediatori tra Dio e l'uomo e che di tanto in tanto, come sappiamo dal caso di Iblis, Lucifero e compagnia cantante, non sono stati per niente contenti del fatto che ci fossero gli uomini. Ciò che ha determinato, come sappiamo, grandi scontri in Himmel, grandi scontri nel cielo, insomma, no? La grande tradizione musulmana ha molto insistito su Satana, che diventa il demonio, perché non ha nessuna intenzione di accettare il rapporto, come possiamo dire, costantemente bisognoso di una mediazione che Dio instaura con Adamo. Iblis, nella tradizione musulmana sufica, pensate a Rumi, è l'amante di Dio tradito. Quello che si sente tradito da Dio, con il quale vuole una identificazione completa. Mentre, come possiamo dire, Dio sceglie la via del rapporto con l'uomo, nel quale l'angelo è essenzialmente un volto di Dio che si rivolge agli uomini con un volto umano, perché questo è essenzialmente un angelo. È un'entità spirituale che guarda gli uomini con il volto di un uomo. Vabbè, comunque, questo allora vuol dire che sono gli ordini di discorso che sono tutti declassati rispetto al piano su cui si situa l'affermazione da cui siamo partiti. Tutti i tipi di discorso, e i tipi di discorso portano con sé una loro collocazione nel mondo. Sono tutti discorsi che fanno parte della tessitura del creato. Però, come vedremo andando avanti, in un certo senso, Meister Eckhart potrebbe essere d'accordo con la formula sempre di Rumi, quando dice che solo i miscredenti lodano Dio attraverso il creato, perché i veri credenti lodano Dio attraverso il suo creare. Che è una cosa molto diversa, perché il creato è lì che è stato già creato, mentre invece il creare è l'atto della creazione che, come vedremo nella prospettiva di Meister Eckhart, è qualcosa in cui l'uomo e Dio avvengono contemporaneamente. Questo moto che, per così dire, progressivamente consuma l'orizzonte creaturale e che arriverà tra un po' alla grande famosa preghiera, no? Prego Dio che ci liberi da Dio. Cioè ci liberi da quella immaginazione di Dio tutta umana in cui il Dio è il Dio delle creature. Cioè il Dio che le creature si sono immaginate per immaginare qualcuno che le crei. Ma Dio è radicalmente al di là di questo. Eh? Dio è totalmente al di là di un Dio, di un'immagine di un Dio che abbia creato il mondo così com'è. Ci si ricongiunge con Dio quando ci si ricongiunge al suo gesto creatore, al suo gesto eternamente presente, nel quale anche il creato contemporaneamente c'è e sparisce. Sparisce e nasce, ma non sta. Ciò che giustifica, ultima anticipazione, il non attaccamento alle cose del mondo. Non disprezzo, ma non attaccamento. Abbiamo prima usato il termine gelassenheit, cioè abbandono, ma abbandono è anche un termine che si traduce con abschied, che però è l'abbandono come distacco. Abschied da. Ci si slascia dietro tutto, si abbandona un po' come in Plotino accadeva per l'anima obliosa, no? Che lascia, per così dire, cadere tutte le sue, i suoi affetti, le sue relazioni, i suoi legami. Eh? un po' quella che il nostro Michel Stetter avrebbe chiamato la filopsichia, no? L'amore per le cose che compongono lo scenario della nostra vita. Bisogna lasciarle tutte, ma questa è soltanto una parte di un movimento che ha l'altra faccia nella Gelassenheit. Ci si distacca veramente da tutto per darsi totalmente a movimento divino, il che significa paradossalmente, come questo è un tema molto sviluppato nelle tradizioni sufiche che in questo senso hanno alcune corrispondenze con questo pensiero, significa paradossalmente darsi anche totalmente al mondo, perché ci si dà esattamente al gesto creatore, però darsi al mondo con totale distacco. Vivere nel mondo, operando nel mondo, come faceva il nostro Meister Eckhart, che insegnava, andava in giro, organizzava domenicani, ma, come avrebbe detto un sufi, con lo sguardo, vivendo in sé lo sguardo di Dio, con assoluto distacco, senza nessuna dipendenza, senza nulla voler trattenere. No? Ecco, questo aspetto, come possiamo dire, quello che progressivamente adesso si sceneggia in un percorso nel quale, come possiamo dire, ci troviamo di fronte a un'arditissima elaborazione del tempo, perché progressivamente nell'ambito di questo discorso ci si avvicina a un punto in cui chi parla forse non è esattamente più chi ha cominciato a parlare, ma è il luogo in cui si è arrivati, è il tempo in cui si è arrivati. Ma andiamo adesso con un po' più di ordine, seguendo maggiormente in qualche modo il testo.
Diciamo che nel buddismo c'è qualcosa.
Come, scusa?
Nel buddismo c'è questo distacco.
Sai, su questa via si scatenano le analogie. E allora, come possiamo dire, il paradiso delle analogie è la tradizione ghenoniana, no? Dove il tradizionalismo di Ghenon, che ha i suoi aspetti anche interessanti, dove sostanzialmente tutto concorda con tutto. È anche vero, e nello stesso tempo non bisogna farla facile, insomma, no? Come possiamo dire. È vero però che la tradizione sufica è una certa tradizione buddista, buddisti possono essere anche dei terribili guerrafondai attaccatissimi al mondo, anche loro, perché non ci sono narrazioni angeliche che ci salvino. E devo dire, hanno questa caratteristica di mettere al centro l'esperienza religiosa e non gli apparati dottrinali e non il sistema delle appartenenze. Per cui in certi momenti può sembrare essenzialmente che ci sia una cospirazione, insomma, no? Vi aveva già raccontato appunto quell'aneddoto quell'episodio del Blaukerna, il libro The Blast de Blaukerna di Raymond Lull, adesso senza ritornare su quello, insomma, al di là della molta geografia, è vero che quando San Francesco va in Egitto, insomma, se non lo impacchettano è perché sostanzialmente il sultano lo guarda, sente quello che dice, vabbè, questo è un sufi, è un mistico, quindi va bene. Ne abbiamo tanti, tanti tipi, a volte ne ammazziamo anche qualcuno se rompe troppo, ma insomma è quella roba lì, ce li hanno anche i cristiani, benissimo, vada. Però appunto qualche differenza poi c'è. Comunque è vero, sì. Quindi la bocca della verità, i file stanno partendo come nel computer di Odissea nello spazio. Si dice la bocca della saggezza ha detto che i poveri sono felici. I poveri sono felici. Ha detto che i poveri sono felici. Allora bisognerà intendersi su cosa significa povertà. Questo lo possiamo anche leggere più rapidamente in italiano, visto che la densità di riferimenti verso la fine riprendiamo il tedesco, sì. La povertà è di due tipi. Vi è una povertà esteriore che è buona e molto da lodare dell'uomo, qui sto usando la traduzione di Vannini, insomma, che mi sembra renda più rapida rispetto alla mia traduzione diretta dal tedesco la cosa, insomma. Casomai in alcuni casi propongo non certo delle correzioni, ma sottolineo i miei modi di intendere il testo originale. Vi è una povertà esteriore che è buona e molto da lodare nell'uomo che la prende su di sé volontariamente per amore del nostro Signore Gesù Cristo, perché Egli stesso l'ha praticata sulla terra. Subito dopo, di questa povertà non voglio dire altro. Che è un procedimento che vedremo proseguire nel sermone, no? Ad esempio, il tale dice questo, ma io dico di più e altro. Quasi una preterizione. Quindi, cosa si intende per povertà? Beh, povertà, allora, non avere beni o quasi, vivere poveramente per amore di Gesù, è una buona cosa, certo che è una buona cosa, fa parte dell'imitazione di Cristo, in un certo senso. Cristo ha fatto così, se uno fa secondo il suo esempio, certo che fa una cosa buona. Finita qui. Non è di questo in altri termini che si vuole parlare. C'è però un'altra povertà. Ecco. Mehr ist ein anderer Armut, ein inwendiger Armut. Von der ist das Wort unseres Herrn zu verstehen, wenn er spricht. Selig sind die Armen des Geistes, no? Ecco. Però c'è un'altra povertà, che è una povertà interiore, no? Come avete visto qui proprio, inwendig, quello che sarebbe in tedesco moderno innere. Un inside, insomma, in inglese. Ecco. Questa povertà interiore perché non coincide con anzi è totalmente altra rispetto alla dimensione della povertà che si è detta prima, no? Povertà vuol dire non avere molti beni, averne pochissimi, vivere del minimo, eccetera. Ecco, ma questo è ancora tutta una serie di gesti esterni. C'è una povertà interiore, che è quella che si intende con le parole che abbiamo visto, che i poveri, des Geistes a questo punto, di spirito, sono beati. Ora, questa è un'indicazione adesso quella che giunge ora, che ci indica qual è il movimento che terrà il sermone e il tipo di movimento attraverso il quale si aderisce adesso da parte di chi l'ascolta. Ora vi prego di essere poveri in tal modo. Nu bitte ich euch, dass ihr also seid. Vi prego di essere proprio così. Per poter capire questo discorso. Perché, e questa è la cosa essenziale, sì. In settet glich der Wahrheit, von der wir nu sprechen wollen. So insult ihr mich nicht verstanden. E poi, ovviamente, ihr habt mich gefragt, no, anzi, vabbè, fermiamoci qui per il momento. Cioè, vi prego di essere poveri in questa maniera, no? Per poter capire questo discorso. perché ve lo dico nell'eterna verità, non mi comprenderete se non vi rendete uguali a questa verità, ihr Einsichtlich der Wahrheit, della quale ora vogliamo parlare. Quindi non mi capirete se in qualche modo vi attenderete di poter trasferire ciò che si dice in questo discorso nei registri del sapere. Cioè questo discorso non potete in qualche modo riportarlo a quegli ordini di discorso che devono tacere di fronte alla parola dell'eterna beatitudine, della bocca di saggezza. Quindi per capire questo discorso dovete diventarlo. Il discorso, in altri termini, può essere compreso soltanto se si aderisce pienamente al movimento che esso evoca. E guardate che questo ha un'importanza anche che potremmo definire anche in un certo senso drammatica, perché dopo si viene a verificare che la povertà di spirito nella sua ardua perfezione è essenziale al fatto che Dio accada. È del Dio delle creature immaginato troppo umanamente pensare che Dio sta lì in attesa che qualcosa noi si faccia. Dio accade quando la nostra adesione a Dio fa sì che accada e il suo accadere fa sì che noi si avvenga. Ma per far questo bisogna aderire a questo discorso, perché questo discorso è il discorso che mette in scena l'adesione dell'uomo a Dio, in cui l'uomo viene creato contemporaneamente a un Dio che accade, perché l'uomo è diventato così povero da poterlo accogliere veramente. Quindi il discorso che si fa è un discorso a cui bisognerà aderire con tutto ciò che si è, altrimenti non lo si capisce, non se ne capisce l'essenziale, lo si traduce in una dottrina, ma è tutt'altro. Alcune persone mi hanno chiesto cosa sia la povertà in se stessa, no? Im ich selben. E che cosa sia un uomo povero. Ein armer Mensch, sì. Ora proviamo a rispondere. Ora risponderò. Will ich antworten, che sarebbe antworten, va bene. Il vescovo Alberto, chi è il vescovo Alberto? Beh, Alberto Magno, ovviamente. E Alberto Magno è, come possiamo dire, come sappiamo, l'antecedente, non necessariamente riassumibile in questa discendenza, poi di San Tommaso d'Aquino. Che è, come possiamo dire, il luogo di un pensiero adesso troppo complesso anche nelle sue implicazioni storiche per poter essere descritto ora. Ma comunque limitiamoci allora a questa affermazione del vescovo di Ratisbona, Alberto Magno. Il vescovo Alberto dice che è un uomo povero quello che letteralmente der kein genüged erinnert von allen den Dingen. O per meglio dire, diciamolo fino in fondo, Diu Gott je geschwoch. Und dies ist wohl gesprochen. Dunque, il vescovo Alberto dice che è un vero uomo povero colui a cui non bastano, non si accontenta, di tutte le cose create da Dio. Quindi il vero povero è colui per cui tutte le cose del mondo non sono abbastanza. tutte le cose del mondo, cioè tutte le cose che appartengono al creato, le cose che in qualche modo ci si presentano lì come già create. Tutto questo, il vero povero, da questo il vero povero non è minimamente saziato. Ha bisogno di più, ma evidentemente di un più qualitativo. Qualcosa che non sta nell'ordine, una volta di più, delle cose create da Dio. Niente di ciò che hai creato lo accontenta. Il suo desiderio travalica qualsiasi oggetto che faccia parte del mondo, di ciò che hai creato, che faccia parte del mondo, quindi. E aggiunge Meister Eckhart, Alberto ha detto bene. Ma noi diciamo ancora meglio, un tipico suo andamento, e prendiamo la povertà in un significato più alto. Und nehmen Armut in einer höheren Weise. Prendiamo la povertà in una modalità più elevata, qualcosa che sta sopra, allora, tutte le cose del mondo che sono quelle di cui il vero povero non si sazia. Das ist ein arm Mensch, cioè è un uomo povero, der nicht en will und nicht en weiß und nicht en hat. Il vero povero è quello che non vuole nulla, non sa nulla e nulla ha. Il vero povero non vuole nulla, non sa nulla e non ha nulla. E in un certo senso dire queste cose vuol dire in un certo senso andare oltre le stesse proprietà dell'anima, intese psicologicamente in qualche modo, no? Uno potrebbe dire che individuo è, qui siamo in un contesto in cui non c'è ancora l'individuo proprio del pensiero moderno, no? Però insomma uno dice che individuo è uno che non vuole, beh, nella modernità l'individuo soprattutto vuole. In genere vuole soprattutto ciò che lo frega, ma comunque lo vuole assolutamente, non ci sarebbe lo Stato senza la volontà supposta del singolo. Senza sapere e senza avere. Tutto ciò che noi chiamiamo modernità, e giustamente ce la teniamo anche stretta, giusto, giustamente, fatto di volontà, di conoscenza e di crescita anche materiale, no? Il vero povero di spirito è colui che ha estinto in sé queste tre dimensioni. E vi prego, la formula è tutt'altro che secondaria, und bitte juch umbe di minne Gottes, dass ihr verstaat diese Wahrheit, ob ihr kümmert. E vi prego, per amor di Dio, che non è una banale formula qui, perché di questo si sta parlando, dell'amor di Dio, di comprendere, se potete, questa verità. Una sorta di jihad nel senso nobile, uno sforzo interiore per comprendere questa verità. Ma und enferstat ihr sie nicht, so unbekümmert juch damit nicht, wann ich will sprechen, von so getaner Wahrheit, die Lützel guter Jute verstand sollen. E se poi non ce la fate, se poi non la comprenderete, non vi affliggete, non vi deprimete, perché io vi parlo di una verità tale che solo poche persone buone la comprenderanno. Perché si tratta appunto di essere il discorso che si ascolta. Letteralmente di farlo accadere. Se no, si resta fuori dalla porta. Se non ci si riesce, come possiamo dire, non bisogna affliggersi per dei motivi che arriveranno dopo. E ora vediamo come viene gestita questa terna. Zadem ersten sprechen wir, das ist ein arm Menschen, der nicht in will. Allora, vediamo la prima condizione, no? Perché è un uomo povero quello che non vuole nulla. Alcune persone non comprendono bene questo senso. E avete presente, prima dicevamo, angeli, santi e tutte le creature non possono, devono solo tacere, no? E ogni volta compaiono dei livelli di discorso che tentano di definire ciò di cui si parla, non essendo all'altezza di farlo, per cui si procede scartando, per così dire. Alcuni dicono ci arrivano vicino, non ci arrivano vicino, fraintendono, quasi ci arrivano, però bisogna andare oltre. No? Alcune persone non comprendono bene questo senso e si tratta di quelli che nella penitenza e nell'esercizio esteriore, si sarebbe da leggere tutto, si tengono ben aggrappati al proprio io personale. C'è più o meno. Quindi sono essenzialmente, andiamo a semplificare forse, le sono essenzialmente coloro che riportano la loro povertà attraverso la penitenza, la professione, letteralmente a registro della propria individualità. Il loro esercizio della povertà diviene l'accumulazione di un merito. Ovvero sia, cosa rappresenta il limite della loro posizione? Il fatto che il loro agire è filtrato attraverso l'immagine di se stessi. Sono coloro che si vedono essere poveri e hanno di fronte a sé il teatro della loro povertà. E quindi paradossalmente il loro voler essere poveri è un estremo rafforzamento del loro io e quindi non c'è nessun abbandono, c'è voler riportare l'esercizio di povertà nel carniere dei propri meriti. In realtà si sacrifica a se stessi all'immagine di se stessi. Dio abbia misericordia, perché questa gente sa davvero poco della verità divina. E sapere appunto poco della göttliche Wahrheit significa essere distanti dalla realtà di Dio, a cui si accede in un certo senso soltanto comprendendo veramente che i poveri avranno il regno dei cieli, cioè aderendo al movimento che si sviluppa in questa affermazione e che il sermone dovrebbe dare modo di avvertire, compiendosi solo se verrà accolto da coloro che lo ascoltano. queste persone sono chiamate sante, i santi di prima, ricordate anche, no? Comunque, queste persone sono chiamate sante a motivo dell'apparenza esteriore, ma interiormente sono asini, giacché non comprendono il senso proprio della verità divina. Diese Menschen sind wohl der eine, war ihre Meinung ist gut. Esse dicono che uomo povero, quello che niente vuole, ma lo interpretano così, che l'uomo debba vivere senza mai compiere il proprio volere in niente e piuttosto sforzarsi di compiere la volontà dolcissima di Dio. Solo tali persone sono nel giusto perché la loro opinione è buona e perciò vogliamo lodarle. Nella sua misericordia Dio doni loro il regno dei cieli, ma io vi dico nella verità divina che questi non sono uomini poveri, né simili a poveri. Ovvero ci sono poi coloro che dicono effettivamente che l'uomo povero è colui che non vuole nulla, ma perché ritengono che l'uomo debba volere la volontà di Dio e debba quindi sforzarsi per fare ciò che Dio vuole. E quindi suppongono la volontà di Dio, la fanno consistere come qualcosa rispetto alla quale c'è un tentativo di loro adeguamento. E questi sono buoni, senz'altro, e c'è da sperare che Dio li salvi, perché non capiscono niente neanche loro, ovviamente, anche se hanno dei comportamenti che sono in sé positivi, anche se non sanno realmente in che cosa sono positivi, e quindi non realizzano quell'adesione a Dio che è la prerogativa del povero di spirito. Essi vengono stimati molto dalla gente che non conosce niente di meglio. Ma io dico che sono degli asini che non comprendono nulla della volontà divina. In genere sono asini coloro che pretendono di comprendere in qualche modo, no? E che in qualche modo fanno della loro presunta comprensione la loro giustificazione. Possono raggiungere il regno dei cieli per la loro buona intenzione, ma di quella povertà di cui ora voglio parlare non sanno nulla. Se uno ora mi chiedesse dunque, e un uomo chiedesse a un uomo povero chi niente vuole, risponderei così: finché l'uomo ha questo in sé, che suo volere, voler compiere la dolcissima volontà di Dio, also lange als der Mensch das hat, dass das sein Wille ist, dass will erfüllen den liebesten Willen Gottes, der Mensch hat nicht Arbeit. Davon wir sprechen wollen, ovviamente. Ovvero, fino a quando un uomo ha in sé la volontà di fare la volontà di Dio, non è nella povertà di cui parliamo. Perché chi ha volontà di fare la volontà di Dio ha qualcosa e quindi non è povero. Infatti egli ha ancora un volere con cui vuol soddisfare la volontà di Dio e questa non è la vera povertà. C'è la presupposizione di Dio, il quale vuole già qualcosa e noi si dovrebbe volere quello che lui già vuole. Ma questo in qualche modo presuppone ancora che Dio ci sia Lì prima si presuppone che abbia una volontà e si presuppone che noi si debba volerla. Beh, se fossero così le cose saremmo ricchissimi. Avremmo la volontà di Dio. Cosa si può avere di più della volontà di Dio? Quindi quest'uomo vuole tantissimo. E quindi non è assolutamente un uomo che non vuole. Se l'uomo deve avere vera povertà, deve essere così vuoto della propria volontà creata come lo era quando non esisteva. Ci siamo? Questo è un po' l'aspetto importante. Sì, può andare. Quindi, l'uomo per avere la vera povertà deve essere così vuoto da non avere in alcun modo la volontà creata. Ovvero sia, ciò che è volontà, così come la si può constatare, potremmo dire noi con termine moderno, psicologicamente, fino a quando vuole qualcosa di quel volere che è una caratteristica dell'anima che noi concepiamo come creata da Dio, ovviamente, beh, questo suo volere è ciò che lo separa dalla vera volontà. Si può volere la volontà di Dio, ma la si vuole così come lo vuole una creatura. Ma per essere veramente poveri bisogna essere così vuoti come quando non ci si era, come quando non si esisteva. Quando non si era già nati, non si era dotati di una volontà. Bisogna essere così poveri come allora. Perciò vi dico, nella verità eterna, finché avete la volontà di compiere il volere di Dio e avete il desiderio dell'eternità e di Dio, voi non siete davvero poveri. Infatti è vero povero soltanto colui che niente vuole e niente desidera. Bene, sì, come possiamo dire, mi è capitato altre volte parlando di Meister Eckhart, più o meno all'altezza di questo, tipo, una ripetizione che però forse può essere utile, di citare una famosa scena di uno dei più famosi drammi di Eliot, Thomas Stearns Eliot ovviamente, no? The Murder in the Cathedral, l'assassinio nella cattedrale, no? Che forse qualcuno conoscerà, no? Ecco. Come sapete, beh, lo dico anche per simpatia temporale, perché la vicenda che il poeta anglo-americano sceneggia è una vicenda dell'epoca di Meister Eckhart, un po' prima addirittura, perché il protagonista è Thomas Becket, che come sapete è quello che diventa San Tommaso Becket. Contrariamente all'altro, Tommaso non è dubitante, ma è molto fermo nelle sue posizioni. Il quale, dopo essere stato cancelliere di Enrico Plantageneto, re d'Inghilterra e di mezza Francia, in quanto di origine duca d'Anjou, diventa, per stimolo dello stesso re, arcivescovo di Canterbury e primate di Inghilterra. E in questa veste si oppone a una serie di pretese del re che lo fa ammazzare. E poi immediatamente santificato e così via. Ora, nella dramma, il nostro Thomas Becket viene visitato nella prima parte del dramma da quattro tentatori che lo tentano, ovviamente. Ai primi tre lui li liquida facilmente. Pensava che sarebbero arrivati, e lo tentano con tutta una serie di ambizioni, terreni, ricchezza, potere, eccetera. Ma poi ne arriva un quarto che lui non pensava sarebbe comparso, non lo immaginava. Ed è quello che lo tenta descrivendogli quale sarà la sua gloria in paradiso dopo essere stato martirizzato. E capisce che questa è la vera tentazione, no? Infatti gli risponderà: chi sei tu che mi tenti con i miei stessi pensieri? No? Desiderare di essere santi, pensare di poterlo essere, non è la santità. È ancora volontà, volontà di essere qualcosa. E nel corso del dramma Thomas Becket dovrà appunto emanciparsi da questo rapporto con la sua disponibilità al sacrificio, che è ancora una forma di resistenza nei confronti di un'effettiva santità, no? Solo quando potrà essere libero, venendo ucciso, potremo sentire le donne di Canterbury che inseriscono nella tradizionale serie di preghiere ai santi, alla Madonna, eccetera, anche la formula: San Thomas Becket prega per noi. Ora, quindi, bisogna emanciparsi dalla volontà diventando ciò che si era quando non si esisteva. Perciò io vi dico nella verità eterna: finché avete la volontà di compiere il volere di Dio, avete il desiderio dell'eternità e di Dio, voi non siete davvero poveri. Infatti è vero povero soltanto colui che niente vuole, niente desidera. Quando ero nella mia causa prima, non avevo alcun Dio. E là ero causa di me stesso. Nulla volevo, nulla desideravo, perché ero un puro essere che conosceva se stesso nella gioia della verità. Allora volevo me stesso e niente altro. Ciò che volevo lo ero, e ciò che ero lo volevo, e stavo libero da Dio e da tutte le cose. Leggiamo anche il resto: ma quando per libera decisione uscii e presi il mio essere creato, allora ebbi un Dio. Infatti, prima che le creature fossero, Dio non era Dio, ma era quello che era. Quando le creature furono e ricevettero il loro essere creato, Dio non era Dio in se stesso, ma era Dio nelle creature. Come vedete, uno scenario che per un certo verso sembra ricalcare un palinsesto gnostico, assumendo come caratteristica dello gnosticismo quel pensiero che suppone che il mondo non sia stato creato da Dio, ma da un perfido demiurgo. Dio è il Deus absconditus, le fattezze del creato sono finzione e sono trappola, dalla quale la gnosi, cioè la giusta conoscenza, ci dovrà emancipare. Il mondo finto dovrà andare verso la catastrofe, e solo allora, attraverso un passaggio che è individuale, storico o è metastorico in un certo senso, potremo accedere a un rapporto con un Dio che non abbiamo mai conosciuto, perché abbiamo conosciuto il Dio delle creature, potremmo dire. Ecco, in realtà il percorso che qui fa Meister Eckhart è quello di un, potremmo dire, di un gnosticismo riportato poi a un piano superiore, perché, come appunto vi dicevamo, attraverso questo superamento del creato si arriva al gesto del creare, e c'è sempre una riconciliazione con il mondo là dove il mondo si è attraversato senza nessun attaccamento. avvertito attraverso il gesto di Dio che lo crea e non nel suo stare, come qualcosa su cui siano competenti i discorsi degli uomini e il loro desiderio di volere, di essere e di sapere. No? Paradossalmente sotto questa via il volere, l'essere e il sapere verranno tutti recuperati, ma attraverso la povertà che radicalmente li supera. Si potrà volere solo se, giusta, essendo poveri di spirito, solo se non si vuole. Si potrà sapere solo se non si sa. Si potrà possedere soltanto se si è totalmente staccati da ciò che si possiede. Si attraverserà il mondo, possiamo dire, con un'altra logica, con un'altra visione. Ascesi, intramondana, eccetera. Le leggiamo rapidamente. Sì. Quindi, quando ero nella mia causa prima, non avevo nessun Dio e ero causa di me stesso. Cioè, prima di essere una creatura. Se tolgo la mia condizione di creatura, di nato, di partorito, eccetera, cosa sono? Sono una pura coincidenza, non un'identità, perché non c'è nessuna autorappresentazione. Sono un puro essere che conosceva se stesso nella gioia della verità. Un puro essere senza nessuna esistenza. Un puro essere pienamente coincidente con la propria gioia. E la gioia ha a che fare con la beatitudine, in un certo senso. Ma quindi in questa condizione la mia volontà era volontà di me stesso e niente altro. Cioè una volontà che non ha me stesso come oggetto, ma coincide con me stesso. È un volere senza voler nulla, paradossalmente. Perché ciò che volevo lo ero, e ciò che ero lo volevo. E proprio per questo stavo là, libero da Dio e da tutte le cose. Solo che, ecco, qui si apre questa dimensione, la dimensione del movimento attraverso la quale liberamente si avviene. Questo avvenire che è un avvenire contemporaneo, lo vedremo più avanti, di Dio e dell'uomo. Perché di fatti, fino a quando io ero in questa condizione, prima Dio non era Dio, ma era a sua volta ciò che era così come io ero, ciò che ero senza esistere. È chiaro già qui che in ogni evento singolo si crea Dio e tutti gli eventi singoli sono tenuti assieme, per così dire. In ogni singola nascita, in un certo senso, sono implicate tutte le nascite. Dio si moltiplica e nello stesso tempo si unifica in tutti questi eventi che sono l'evento del suo accadere. E come vedete, questo abbiamo una convergenza di tempi, in un tempo oltre il tempo, che lavora costantemente all'interno di quello spazio che Sant'Agostino, da cui in larga parte anche Meister Eckhart dipende, se vogliamo, aveva situato come proprio di noi più di quanto noi lo si sia noi stessi. In questo luogo, all'interno di ciò che noi siamo, che è più noi di quanto si sia noi. Fino a quando Dio non è questo che accade contemporaneamente all'accadere dell'anima umana, è il Dio delle creature. Ora diciamo che Dio, in quanto è Dio, non è il più alto fine della creatura. Infatti anche la più piccola creatura in Dio ha un'altrettanto alta dignità. E se avvenisse che una mosca avesse intelletto e potesse ricercare per mezzo di essa l'eterno abisso dell'essere divino dal quale è venuta, allora dovremmo dire che Dio, con tutto ciò che è in quanto Dio, non potrebbe dare a questa mosca compimento e soddisfazione. Perciò preghiamo Dio di diventare liberi da Dio e di concepire e godere eternamente la verità là dove l'angelo più alto e la mosca e l'anima sono uguali. Là dove stavo e volevo quello che ero ed ero quello che volevo. Perciò noi diciamo, se l'uomo deve essere povero nel volere, deve volere e desiderare tanto poco come voleva e desiderare quando ancora non era. In questo modo è povero l'uomo che niente vuole. Allora, Dio è il Dio delle creature, allora. Se si tratta del Dio delle creature, è un Dio che non può dare alle creature nessuna vera soddisfazione. Se cioè pensiamo, ci restiamo al fatto che Dio è un Signore potentissimo che decide del mondo, se a questo punto anche una mosca avesse quel tanto di intelletto sufficiente a dirsi che vuole trovare Dio, neanche alla mosca Dio saprebbe dare soddisfazione, perché questo Dio non può dare nessuna soddisfazione al desiderio di Dio. È una rappresentazione che le creature si sono fatte secondo il loro essere creatura, è il creatore delle creature. Ma questa è l'immaginazione legata al limite delle creature. È come se Weister Eckert ci dicesse: questa è antropologia culturale, etnologia, studio delle tradizioni popolari, mica teologia. Dio. Dio che crea, Dio potente, che salva, che interviene, Dio con la barba, Dio col triangolo. Tutte buone cose, ma non c'entrano con Dio. Il povero, vero povero di spirito le oltrepassa radicalmente. E se non le oltrepassasse radicalmente, Dio non accadrebbe. Non voglio arrivare a dire che Dio c'è quando c'è, il Meister Eckhart, ma in un certo senso c'è un tempo che non è il tempo della durata. È un'eternità e nello stesso tempo un presente in cui Dio accade contemporaneamente a ciò che proprio per questo non è meramente la creatura, ma è un increato che gli è contemporaneo. Perciò preghiamo Dio di diventare liberi da Dio. Preghiamo Dio perché ci liberi dal Dio delle creature e di concepire e godere eternamente la verità dove l'angelo più alto e la mosca e l'anima sono uguali. Cioè questa condizione radicalmente ulteriore al creato, in un certo senso antecedente al creato, questa condizione di non creato, dove non c'è differenza tra la mosca, l'anima e l'angelo. Perché tutta questa differenziazione non c'è. Questa è la prima delle dimostrazioni, quella per cui è povero di spirito chi davvero niente vuole. Abbiamo visto che si arriva a questa volontà che è paradossalmente un'assoluta non volontà, la volontà che si estingue in una condizione nella quale non si esiste, si è e non si esiste. In secondo luogo, è povero l'uomo che niente sa. Talvolta abbiamo detto che l'uomo dovrebbe vivere in modo da non vivere né per se stesso, né per la verità, né per Dio. Ma ora diciamo diversamente, andiamo più avanti dicendo: l'uomo che deve avere questa povertà deve vivere così da non sapere neppure che egli vive, né per se stesso, né per la verità, né per Dio. Egli deve essere così vuoto di ogni sapere da non sapere né conoscere né sentire che Dio vive in lui. Più ancora, deve essere privo di ogni conoscere che vive in lui. Infatti, quando l'uomo stava nell'eterna essenza di Dio, niente altro viveva in lui. Così la viveva e quello era lui stesso. Perciò noi diciamo che l'uomo deve essere così privo del suo proprio sapere come lo era quando non era ancora, e che lasci Dio operare quello che vuole e se stia vuoto. Allora, in questo caso, come possiamo dire, il ragionamento che abbiamo presentato in precedenza come relativo al volere si riproduce all'altezza del sapere. Fino a quando c'è un sapere di qualcosa, non c'è povertà di spirito. Fino a quando, potremmo dire, c'è il possesso di un sapere. O se vogliamo, quando il sapere è un sapere di qualcosa. Difatti, l'uomo che è veramente povero di spirito deve non sapere che egli vive, né che egli vive, che egli non vive né per se stesso, né per la verità, né per Dio. Deve essere appunto così vuoto di ogni sapere da nemmeno riconoscere e avvertire che Dio vive in lui. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente c'è un movimento che è esattamente quello oltre il quale bisogna situarsi, che è il movimento che trasferisce, per così dire, le figure della propria esistenza nell'orizzonte della contemplazione di ciò che si sa. L'uomo veramente povero non deve essere attenuato nella sua povertà dall'immagine di se stesso, dall'immagine di Dio. Non deve nemmeno pensare di essere, di avere Dio in sé, perché tutto ciò che è un sapere separa da quel luogo e da quel tempo in cui si accade contemporaneamente nel nulla tra l'uomo e Dio. È chiaro che questo istituisce appunto una gerarchia. A questa altezza, dove niente si sa, c'è ciò che va radicalmente al di là del sapere, che è la saggezza. E la saggezza è la beatitudine. È chiaro che questo, poi, Meister Eckhart è un filosofo, scrive in latino, insegna, non pensa che si debba essere ignorante, ma situa la povertà di spirito, che è quella decisiva per l'evento di Dio e per la salvezza, in questo senso, dell'uomo, in una posizione radicalmente ulteriore, a partire dalla quale è possibile poi dare una giusta posizione al sapere, al volere e all'avere. Quando si è emancipati dall'essere un soggetto identificato con un volere, un potere, un sapere, si può utilmente e giustamente volere, potere e sapere. Ma bisogna fare queste cose come non essendoci, non è, per meglio dire, come non esistendo. Tutto quello che mai, e anche vediamo qua già questa anticipazione che vedremo poi nella terza forma di povertà, deve essere così vuoto, lo dirà dopo in maniera più chiara, da non avere nemmeno un posto in cui Dio possa avvenire. Perché questo posto vuoto sarebbe ancora una predisposizione, sarebbe ancora un conoscere, un possedere, un volere. Occorre che non ci sia nessun vuoto, neanche per Dio, perché Dio si apra il suo vuoto. tutto quello che è mai venuto da Dio è fatto per un puro operare, eccoci. Tutto ciò che è venuto da Dio è fatto per un puro operare, ovvero sia qualcosa che non è la sedimentazione di un operato. Ricordate i vecchi discorsi su Poiein, Praten, eccetera. Tutto ciò che viene da Dio non lo si riconosce nello star già creato di qualcosa, ma nell'operare, nell'azione che lo crea e in cui in questo senso esso è rifuso. L'operare proprio dell'uomo è l'amare e il conoscere. Si pone ora la grossa questione: in che cosa risiede essenzialmente la beatitudine? Alcuni maestri hanno detto che essa sta nella conoscenza, altri che esso sta nell'amore. Altri dicono che sta nella conoscenza e nell'amore, e questi dicono meglio, due meglio di uno. Però, noi però diciamo che non sta né nella conoscenza né nell'amore. Piuttosto vi è qualcosa nell'anima da cui fluiscono la conoscenza e l'amore, e questo qualcosa non conosce e non ama, come invece fanno le potenze dell'anima. Da che cosa nascono l'amore e la conoscenza? Da qualcosa che non è né conoscenza né amore, perché non è qualcosa che possa essere ridotto a una psicologia. Perché non è qualcosa che dipenda dall'anima, dall'anima creata, la quale certo può conoscere ed amare. Ma ciò che rende possibile conoscere ed amare è qualcosa che non è di quest'ordine. È una condizione che rende possibile il conoscere e l'amare. Ed è a questa altezza che si situa la beatitudine. Nella beatitudine noi siamo ulteriori al conoscere e all'amare, ed è per questo che dalla beatitudine si potrà conoscere ed amare giustamente. Ma la beatitudine non consiste né nel conoscere né nell'amare né nelle due cose assieme, ma in ciò che rende possibile queste due cose, che è qualcosa che va radicalmente al di là delle potenze dell'anima, che sono quelle senza le quali non c'è né la conoscenza né l'amore. Ovvero, vi è qualcosa nell'anima da cui fluiscono la conoscenza e l'amore. E questo è qualcosa che non conosce e che non ama, come invece fanno le potenze. Chi conosce questo qualcosa sa dove risiede la beatitudine. Esso non ha né una prima né un poi, non attende nulla che gli capiti, perché non può guadagnare né perdere. Perciò questo qualcosa è privato anche del sapere che Dio opera in esso. Piuttosto esso gode in se stesso come fa Dio. La beatitudine quindi consiste in questa radicale antecedenza a tutto ciò che è creato, a tutto ciò che nell'uomo è creato, in questa antecedenza alla sua stessa anima. Questa posizione nella quale effettivamente è così intimo a Dio da avere una prerogativa identica a quella di Dio, cioè di godere pienamente di se stesso. Che non è un essere soddisfatti di ciò che si è, ma un coincidere pienamente con ciò che si è. Io dico perciò che l'uomo deve stare così libero e vuoto da non sapere né conoscere che Dio opera in lui, e in questo modo può possedere la povertà. I maestri dicono che Dio è un essere dotato di intelletto che tutto conosce, ma io dico, Dio non è né essere dotato di intelletto e neppure conosce questo o quello. Perciò Dio è privo di tutte le cose, e perciò è tutte le cose. Ovvero sia, Dio, il rapporto tra Dio e le cose non è un rapporto di possesso o di creazione in cui il creatore rilascia un creato, ma è una superiore intimità di Dio a tutte le cose che non ha la configurazione della intuizione panteistica, non è un Dio diffuso nelle cose. È Dio che è radicalmente altro da tutte le cose, essendo proprio in questo la loro intimità. Proprio perché Dio è privo di tutte le cose, non ha un potere, non ha rapporto su nulla, la sua posizione non è una posizione sovraordinata, è un'opposizione interna a tutte le cose, intima a tutte le cose, così come l'anima, così come andando al di là delle potenze dell'anima, al di là del conoscere e del volere, si è nella beatitudine. La beatitudine di vita sta in un rapporto ulteriore a tutte le forme di rapporto umano che si possono avere con le cose. Cioè Dio, si è detto senza incidenti, Dio è povero in questo senso. I poveri di spirito sono poveri di spirito perché Dio è povero, nello stesso senso, è emancipato letteralmente da ogni legame. E proprio per questo, perché è emancipato, è intimamente presente in tutto. E può essere singolarmente per tutti, non genericamente per tutti, ma sempre anche per ciascuno. In questa forma Dio è effettivamente disponibile per ciò che è singolo, come si vedrà più avanti. È chiaro che tutto questo discorso è al di fuori, da parte mia, di qualsiasi considerazione teologica. Sto tentando di ricostruire il modo in cui si organizza il tempo all'interno di un testo di grande qualità. Dunque, i maestri dicono che Dio è un essere dotato di intelletto, tutto conosce, ma io dico, Dio non è né essere dotato di intelletto, neppure conosce questo e quello, eccetera. Chi deve essere povero nello spirito, perciò di tutte le cose, dello spirito deve essere povero in ogni sapere proprio, in modo da non sapere niente, né di Dio, né delle creature, né di se stesso. Perciò è necessario che l'uomo desideri di non sapere o conoscere niente delle opere di Dio, in questo modo l'uomo può essere povero del proprio sapere. Quindi, insomma, per molti versi, certo, la genealogia poi filosofica ci porterebbe a parlare di Cusano, ovviamente, no? Del tema della docta ignorantia, evidentemente, no? Però, attenzione, perché qui non si tratta, non è un'apologia dell'ignoranza, anche perché Meister Eckhart non concorreva alle lezioni e quindi non aveva bisogno di avere la maggioranza degli ignoranti dalla sua parte. Ma si tratta, come possiamo dire, di quella ignoranza che è l'ignoranza santa in questo senso, che non è la pretesa di fare di Dio il contenuto di una conoscenza e del suo rapporto con le cose, il contenuto di una conoscenza. Pensare che Dio possa essere posseduto da un conoscere. Pensare di poter consistere in ciò che si è secondo un conosciuto. Il sapere dell'uomo non può essere un suo possesso, un suo piedistallo, una sua rassicurazione dentro il creato e dentro ai tempi del creato. In terzo luogo, è povero l'uomo, la terza povertà la vediamo domani, comunque vi leggo soltanto l'attacco. In terzo luogo, è povero l'uomo che niente ha. Molti hanno detto che la perfezione consiste nel non possedere alcuna cosa materiale sulla terra, della terra. E questo è verissimo, nel senso di colui che si comporta così di proposito. Ma questo non è il senso che intendo io. Una volta di più si dice, chi non vuole avere niente? I francescani, lui è Domenica. I francescani che proprio non vogliono niente. Benissimo, bravi, bene, bis. Però non parlo di questo, non è questa la povertà di spirito. Ho detto prima, l'ultima lettura e vi lascio, che è un uomo povero quello che non vuole compiere il volere di Dio, ma che piuttosto vive in modo da essere privo del suo proprio volere e del volere di Dio, così come lo era quando ancora non era. Di questa povertà noi diciamo che è la più alta povertà. In secondo luogo abbiamo detto che un uomo povero è un uomo povero quello che niente sa dell'agire di Dio in lui. se uno, che è una formula molto efficacemente riassuntiva, no? Come opera Dio in me? Per aderire a Dio non devo pretendere di saperlo, non devo avere il suo cronoprogramma. Se uno sta privo del sapere e del conoscere, allora questa è la più pura povertà. Ma la terza povertà di cui ora voglio parlare è quella estrema, quella dell'uomo che niente ha. Fate qui molta attenzione, ho detto spesso e lo dicono anche i grandi maestri, che l'uomo deve essere libero da tutte le cose e tutte le opere, esteriori ed interiori, in modo da poter essere un luogo proprio di Dio dove Dio possa operare. Ma ora diciamo qualcosa di diverso: se l'uomo è libero da tutte le creature, da Dio e da se stesso, ancora tale che Dio trovi in lui un luogo per operare, allora diciamo che l'uomo, finché si trova in questa condizione, non è nella più vera povertà. Infatti, per il proprio di agire, Dio non cerca un luogo nell'uomo dove operare, ma la povertà nello spirito è quando l'uomo sta così privo di Dio, di tutte le opere, che Dio, in quanto voglia operare nell'anima, sia lui stesso il luogo in cui vuole operare. E questo lo farebbe volentieri. Eh? Non ci deve essere nessun luogo predisposto nell'anima perché Dio operi, perché in questo modo Dio è costretto a operare in se stesso. In questo senso Dio ci è più vicino di quanto noi ci sia noi stessi. Non è in una nostra predisposizione che vi è il suo accadere, ma in un suo accadere che avviene proprio per, totalmente in lui e in quanto in lui in noi. Vabbè, vediamo domani di concludere con Meister Eckhart, poi ci avviamo rapidamente. Andiamo qua.
La lezione è molto complessa.
Sì, certo, però guardi, veramente un gran bel testo. Eh? È un gran bel testo.
Arrivederci.